Avviso, questa puntata potrebbe portarvi a spendere dei soldi, ma come di consueto non è colpa mia. Molti anni fa, nel 1996, ho iniziato a lavorare dopo le superiori in un'officina metalmeccanica. Mi arrivava una puleggia semilavorata e col mio centro di controllo dovevo provvedere a eseguire fuoriciechi, passanti, maschiati, fresature e tutto quello che si può fare con un centro di lavoro a controllo numerico dotato di punte, frese e altri utensili di questo tipo. Per i non addetti, un foro maschiato è quello che all'interno ha il filetto per avvitare una vite o un bullone. L'azienda era piccolina. Io leggevo il disegno meccanico da un foglio unticcio, convertivo le operazioni da fare in programmazione in codice G, aiutato anche un po' da un po' di geometria a mano e un po' di calcolatrice scientifica, lo scrivevo sempre a mano, tasto dopo tasto, sul controllo FANUC e se non avevo sbagliato nulla il pezzo veniva lavorato, se no si rompeva qualche punta o qualche fresa. La lavorazione prevedeva la rimozione di materiale in modo da ottenere quello che il disegno chiedeva. Dopo la serie fatta, al disegno successivo scrivevo di nuovo a mano il programma nuovo. Poi i tempi sono cambiati, ho cambiato mestiere e la lavorazione meccanica ha fatto enormi passi in avanti. Da qualche tempo ho di nuovo a che fare con i codici G, ma generati in automatico con una macchina utensile che, al posto di lavorare togliendo il materiale, lo aggiunge dal nulla e crea oggetti. La stampante 3D. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori. Gli abbonati Ivan, Carlo, Valerio, le donazioni spot di Antonio, Moreno, Michele, Antonio, Maurizio e Giuseppe. Per sapere come far parte di questo elenco vi rimando al capitolo un po' più in là nella puntata. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare vi ricordo che potete contattarmi in mille modi. Su Blue Sky sono francesco.iltucci.com, su Mastodon sono cesco78 sull'istanza mastodon.social oppure pillole di bit sull'istanza achiderm.io. Potete anche contattarmi via mail alla casella pdb@tucci.boo. Trovate tutti i link comodi sull'app dalla quale state ascoltando la puntata o sul sito, rispondo sempre. Il metodo migliore però è il gruppo Telegram attivo durante tutta la settimana, dove si parla delle puntate e di tecnologia in generale. Siamo davvero tanti. Lo trovate al link pillole di bit col punto prima dell'it /Telegram. La lunga introduzione perché dopo aver stampato un po' di oggetti in 3D mi è venuto in mente che in effetti questo strumento è l'esatto inverso del mio vecchio centro di lavoro a controllo numerico, mio, era dell'azienda dove lavoravo. Ma alla fine il funzionamento è molto simile e le istruzioni che vengono impartite alla macchina sono fatte con lo stesso linguaggio, anche se ormai evoluto. Cos'è la stampa 3D? Immaginate di voler ottenere un cubo con un foro cilindrico in mezzo. Potete ottenerlo in due modi. Prendete un pezzo di un materiale qualsiasi più grande del cubo che vi serve, rimuovete la parte in eccesso fino a ottenere il cubo delle esatte dimensioni e poi lo forate al centro di una delle facce, da una parte all'altra. Avete ottenuto il risultato. Oppure potete partire dal nulla e, depositando sottilissimi strati di materiale uno sull'altro, composti da un lungo filamento, potete costruire il cubo, uno strato sull'altro, già col foro in mezzo. Visto che non serve che sia pieno, mentre create la parte che nessuno vede, non la riempite di materiale, ma costruite solo una trama di sostegno, lasciando il resto vuoto. Avete ottenuto il vostro cubo dal nulla. Questa è la stampa 3D. Il filamento è solitamente un materiale plastico che viene fuso per essere depositato come un lungo filo, strato dopo strato, per creare l'oggetto che ci serve. La testina che fonde la plastica deve essere mossa nello spazio in modo che possa essere nel posto giusto dove deve depositare il materiale. Per fare questo è montata su un sistema vincolato a tre assi che le permette di raggiungere un posto qualunque nello spazio all'interno dell'area stampabile, i classici assi X, Y e Z. Questo oggetto, che permette a una testina calda di depositare un filamento di polimero in modo organizzato, è chiamato stampante 3D. Esattamente come io a suo tempo impartivo gli ordini alla macchina utensile con la programmazione con i codici G, vi lascio un link con un po' di descrizione nelle note, la stampante 3D lavora con una lunghissima serie di codici G. Ogni codice le dice vai da qui a lì, lascia il materiale lungo una linea retta con queste coordinate di partenza e di arrivo, oppure su un raggio di un cerchio con questo centro e questo raggio, o mille altre istruzioni di movimento. Ma come fa a creare un oggetto? Si parte da un software per disegnare oggetti complessi in tre dimensioni, uno dei tanti disponibili sul mercato, che sono gratuiti o a pagamento per ogni piattaforma, a seconda di cosa si vuole modellare. Anche qui, tra i tanti link, ve ne lascio uno interessante con molti software tra cui scegliere. Ho fatto i miei primi due progetti su Onshape, un CAD tridimensionale parametrico tutto online all'interno di un browser. Se ci pensate, è una cosa pazzesca. Modellato l'oggetto, si esporta il modello 3D che si vuole stampare. Datemi retta, se iniziate a modellare oggetti che volete usare nella vita reale, che si devono interfacciare in modo fisico con altri oggetti, è necessario prendere le misure per bene. Vi serve un calibro per forza. Vi lascio un link nelle note anche per questo. Sarà uno degli strumenti che vi torneranno utili. A questo punto il modello 3D va importato nel software che deve poi parlare con la stampante. Questo software carica il modello 3D e, semplificando parecchio, in base al materiale di stampa, al tipo di estrusore e molti altri parametri, creerà tutte le fettine chiamate slice che la stampante costruirà una sull'altra per creare l'oggetto. Per ogni slice c'è il relativo set di istruzioni in codici G che non vi interessano se non siete curiosi per la sua creazione. Voi avete disegnato l'oggetto, questo programma si occupa di dire alla stampante come deve realizzarlo, come lo deve riempire, se serve creare dei supporti per le parti che devono essere stampate per aria e non avrebbero un piano di appoggio e così via. Tra tutti questi dati ci sono anche tutti i parametri operativi per la gestione del materiale che deve essere fuso, la temperatura di fusione, la temperatura del piatto dove viene stampato l'oggetto, la velocità di stampa e così via. Il programma che fa questo mestiere è chiamato Slicer. Questo file deve essere poi inviato alla stampante, solitamente con una chiavetta USB o altra memoria, oppure tramite connessione wireless. La stampante carica il file di stampa, pulisce la sua testina, si prepara e avvia la creazione, che potrebbe durare da qualche minuto a qualche ora. A fine stampa il piatto con l'oggetto si può togliere dalla stampante, di solito è di un materiale flessibile che aiuta, piegandolo, a staccare l'oggetto dal piatto stesso senza romperlo. Se sono stati stampati dei supporti, questi vanno tolti e eventualmente l'oggetto va rifinito con uno sbavatore o con della carta seppia. Ed eccolo a voi, dal nulla, il vostro oggetto che avete progettato. Lo so, adesso avete un sacco di domande che vi vagano per la testa. Ma io non so disegnare al CAD in tre dimensioni. E i colori? Ma che materiale si usa? Che stampanti ci sono? Quanto spazio occupano? Costerà tutto tantissimo. Ok, piano, una cosa per volta. Vi racconto un po' come ho iniziato, cosa ho imparato, anche se sono alle prime armi. Ho comprato una Bamboo Lab A1 Mini. Non è una puntata sponsorizzata, perché li ho contattati per sapere se volevano partecipare e non mi hanno mai risposto. L'ho pagata circa 200 euro e può stampare oggetti fino a 18x18x18 cm di lato. Sul piano di appoggio dove mettete la stampante occupa davvero poco spazio, un po' più della parte superiore di una cassettiera Alex di IKEA. Sta circa in 36x58 cm. Per funzionare serve una presa di corrente alla sua bella tedesca e la rete wifi, non va collegata al computer. La versione base ha un solo colore per volta e, anche se non si vede dalle foto, ha il sistema per tenere su il rotolo. Potete poi stamparvi voi degli accessori per spostare il rotolo in altre posizioni. L'installazione è tutto sommato rapida, non serve nessun tipo di calibrazione o fare assemblaggi difficili. La si accende, la si collega alla rete wifi, si fa il logon con l'account Bamboo Lab e si fa partire il test iniziale, che dura boh di 10-15 minuti. La stampante è pronta all'uso. Nell'ordine di acquisto dovete aggiungere i materiali, non fate come me che ho preso solo due bobine e poi ho stampato mille cose solo grigie e blu, perché poi vi arriva e stamperete tantissime cose presi dalla foga del nuovo. Aprite la pagina del materiale per stampare e prendete un po' di colori, ci sono un sacco di tipi di filamento fighissimi. Attenti a quelli senza il rotolo intorno, se sono senza va aggiunto. Pla o PET? Per evitare di fare una puntata di mille ore, il PLA è un po' più facile da stampare, il PET è un po' più resistente e ha un aspetto finale più lucido. Su YouTube e internet in generale ci sono mille e mille video e articoli. Mentre aspettate che la stampante arrivi, la consegna non è proprio velocissima da bambù, vi servono un po' di accessori extra. Una bottiglia di alcol isopropilico e una boccetta di vetro con lo spruzzino per pulire il piano. Vi stamperete poi l'utile accessorio dove mettere un panno di microfibra. Uno sbavatore per rifinire gli angoli. Qualcosa per tenere asciutti i rotoli. C'è chi usa le scatole dei cereali e chi le buste appoggite con pompetta per il sottovuoto. I materiali patiscono l'umido. Io sto pensando a quest'estate con l'afa della pianura padana. Adesso avete tutto e potete iniziare a stampare. Ma cosa? L'account di Bamboo Lab vi dà accesso a una libreria sterminata di oggetti su makerworld.com. Cercate, è bello, scaricate nel software di Bamboo Lab che avete installato sul computer e presa un po' di dimestichezza con il software, anche qui esistono video su YouTube a iosa, fate lo slice e poi inviate tutto alla stampante che parte e stampa. Vi dice quanto tempo ci mette e quanto materiale usa in grammi. Non vi resta che aspettare. Staccate l'oggetto dal piatto, pulite il piatto con il tamponcino con l'alcol e siete pronti per la stampa successiva. Per cambiare il filamento c'è la procedura sul display, facile facile. Si possono scaricare i modelli ovviamente anche da tutti gli altri siti con progetti tridimensionali tipo Printables. E se volete progettare delle cose voi, esistono moltissimi software a seconda di quello che vi serve disegnare. E guarda caso, per ogni software ci sono video con guide e tutorial davvero per ogni cosa. Ho imparato a usare le basi di Onshape, CAD 3D parametrico online gratis, con l'unico limite che i progetti fatti sono tutti pubblici, in meno di 2 ore per le cose base. Ho scaricato e iniziato a usare Fusion 360 in ancora meno tempo, visto che la modalità è molto simile a Onshape. Su YouTube trovate anche un sacco di video con raccolte di oggetti da stampare, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Durante la stampa il vostro computer è completamente libero, la stampante è totalmente autonoma. Dal programma sul computer o dall'app potete guardare che cosa sta facendo tramite una piccola webcam a bassissimo frame rate di serie sulla macchina stessa. Inutile dire che esistono oggetti da stampare per agganciare la vostra webcam preferita e vedere le cose meglio e senza passare dai server di Bamboo Lab. Ho misurato i consumi. In generale, durante la stampa consuma circa 100 watt, con un picco molto veloce a circa 200 watt mentre scalda il piano e il nozzle, l'ugello da cui esce la plastica fusa. Ogni 10 ore di stampe ha consumato circa 1 kWh. Quando vi arriva è furbo stamparsi i primi tool e accessori utili per poterla usare in comodità. Vi lascio un po' di link nelle note. Con la A1 Mini si stampa il PLA e il PET G. Entrambe, da quello che ho detto, non sono tossiche durante la stampa. L'ABS, per esempio, lo è. Durante la stampa non è necessario tenere aperto e ben areato il locale, ma un po' di puzza si spande, soprattutto se stampate con il filamento di tipo wood. Quello puzza molto più degli altri. Una cambiata di aria dopo la stampa, soprattutto se lunga, conviene darla. Stampare dove dormite o dove mangiate potrebbe dar fastidio. Ho stampato con il materiale di bambù e con altri che ho comprato su Amazon e altri siti, non ho avuto difficoltà, ma dalla mia esperienza le plastiche di bambù sono leggermente meglio e hanno molta più varietà. Ve lo ripeto, se diventate poveri non è colpa mia. Prima di chiudere, 4 parole sul Bamboo Lab Gate, che ha fatto discutere molto nelle ultime settimane e del quale non sentirete parlare da chi la stampante l'ha la ricevuta gratis direttamente da loro. Alla fine è andata bene che non mi hanno risposto. Da tempo in memore le stampanti 3D sono sinonimo di prodotto open, la compri, la usi, la personalizzi e ci fai un po' quello che vuoi in totale libertà. Vi accorgerete, esplorando cosa si può fare, che esistono centinaia di pezzi da stampare per personalizzare la vostra macchina. Ci sono anche tutte le parti di ricambio con tutte le guide per sostituire ogni singolo pezzo. È tutto semplice e i prezzi sono abbordabili. Ma c'è di mezzo il software, quello che si collega a internet, passa dai server Bamboo, permette di comandare la stampante da remoto e dall'app del computer e permette la stampa dei pezzi direttamente dallo slicer, senza dover salvare i pezzi su una SD da mettere poi nella stampante per avviarla a mano. Fino ad adesso il software di Bamboo sulla stampante permetteva ad ogni slicer, non solo quello proprietario, di inviare le stampe da fare. Con il nuovo aggiornamento hanno limitato l'accesso al solo software di Bamboo Lab. L'apertura di altri protocolli invalida il supporto, ma non è chiaro se invalida la garanzia. Questa scelta ha dato adito a un sacco di dubbi e problemi nel mondo delle stampanti 3D, soprattutto sulla possibilità di chiudere l'utilizzo di queste macchine, un po' come le attuali stampanti su carta. Se avete mai cercato di usare cartucce compatibili, sapete a che cosa mi sto riferendo. Quando una cosa diventa facile e disponibile per le masse, ecco che va tutto a farsi benedire. Se questa scelta di Bamboo Lab non vi piace, potreste cercare per esempio una stampante Prusa, ma la più piccola costa almeno il doppio della A1 Mini. Chi le ha provate mi dice però che la Prusa stampa molto molto meglio. Se vi ho messo la curiosità per andare a informarvi, ho raggiunto il mio scopo. Questo podcast vive perché io lo produco, lo registro e lo pubblico settimana dopo settimana o quasi, ma continuo ad andare avanti perché la soddisfazione di vedere le notifiche delle donazioni mi spinge a fare sempre nuove puntate, come ringraziamento e impegno nei vostri confronti. Se esce ogni settimana è grazie a voi. Se donate, compilate il form, vi spedisco anche i gadget, così siamo tutti contenti. Potete farlo con Satispay, SumUp o PayPal. Potete partecipare anche usando i link sponsorizzati di Amazon o acquistare la connettività o uno degli altri servizi di eWeb che sponsorizzo con molto piacere da molto tempo. Un gestore di connettività come loro in giro non c'è. Oltre alla connettività per casa FTTH o FTTC, hanno SIM, posano fibra dedicata per le aziende, fanno servizio VoIP, hanno un supporto spaziale e tutti i loro dipendenti sono assunti a tempo indeterminato. Provateli, non tornerete più indietro. E se avete bisogno di un servizio di hosting, andate da ThirdEye, che ospita da anni il sito di questo podcast, e anche qui il livello è altissimo. I contatti sono tutti sul sito. Siamo di nuovo in crisi energetica. Il gas costa caro e questo porta la corrente a costare cara. A questo punto in molti saranno di nuovo alla ricerca di un gestore che abbia prezzi un po' meno alti della concorrenza per cercare di risparmiare un po' sulla bolletta. Il problema è che non è come dal benzinaio che, visto il prezzo sul cartello, il conto è fatto facile. La questione è molto più complessa. Esiste un portale che aiuta a fare questi conti e confrontare le offerte, portaleofferte.it, il link sapete dove sta, messo a disposizione di Arera, è comodo per fare un po' di conti. La seconda alternativa, ed è il tip ufficiale di oggi, è un file Google Sheet, aggiornato ormai da molti mesi, per questo ve lo propongo come buono, dove, fatta una copia, quindi dovete fare file crea copia, mettete i vostri dati e avete tutte le offerte facili da confrontare. Ci sono due link sul sito, uno per offerte luce e l'altro per il gas. La terza alternativa, questo è un link sponsorizzato, è passare attraverso Switcho. Partite dal mio link, caricate le vostre bollette e loro vi forniranno, se ci sono, offerte migliori della vostra. Se vi piacciono, confermate e fanno tutto loro. A passaggio avvenuto arrivano 10 euro di buono Amazon a voi e a me. Io l'ho fatto l'anno scorso con il gas e ho risparmiato parecchi soldi. Ultimo consiglio, quando fate questo passaggio di gestore, che sia luce o che sia gas, non date mai il vostro numero telefonico principale. Verrete sicuramente bersagliati da call center spammer e truffatori che si spacceranno per il vecchio o il nuovo gestore e cercheranno di farvi attivare contratti truffa. Attivate una eSIM senza servizi a rinnovo, lo fa per esempio Coop Voce, gli date quel numero lo confermate quando fate la compilazione dei vostri dati e poi la tenete spenta. A cambio avvenuto andate nella pagina del nuovo operatore e mettete il vostro numero giusto. Si vive molto molto meglio. Questa puntata di Pillole di Bit è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Telegram e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast che, se siete iscritti al feed o con una qualunque app di ascolto, vi arriva automaticamente. Se volete partecipare alla realizzazione della puntata speciale di Pillole di Bit Stories, andate su pilloledibit.it/sostienimi e fate la vostra parte. Se a fine mese il cerchio delle donazioni si riempie, realizzerò la puntata speciale. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!